la jeunesse.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 12, i versetti 20-33. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. E se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi il loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio.
rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Sembra che il tema di fondo di queste tre letture consista nel richiamare l'attenzione di tutti che l'alleanza stabilita da Dio con Israele non era un'alleanza esclusiva, ma era una alleanza inclusiva, che significa che Dio si impegna o si impegnava nell'alleanza stabilita con Abramo e poi rinnovata lungo la storia dei discendenti di Abramo, di fatto consisteva in una chiamata di Abramo a rispondere alla fedeltà di Dio con altrettanta fedeltà. Dunque non era una elezione esclusiva, ma era una vocazione nel vero senso della parola, una chiamata personale, certo, del patriarca Abramo, ma una chiamata che era in funzione della testimonianza che avrebbe dovuto dare Abramo di un Dio che intendeva allargare la benedizione che concedeva ad Abramo a tutte le famiglie della terra. Dunque l'alleanza voluta da Dio è un'alleanza che certamente ha inizio con la chiamata di Abramo, in questo senso qui con una scelta particolare di Abramo, quella che viene chiamata abitualmente la elezione di Abramo. Ma non perché Abramo ne facesse un bene esclusivo suo e della sua famiglia, ma perché questa benedizione di Dio diventasse in Abramo la caparra, la primizia di una elezione che Dio intendeva allargare a tutte le famiglie della terra. Su questo hanno riflettuto i profeti, su questo ha insegnato Gesù, su questo si sono fondati gli apostoli per sviluppare i contenuti dell'insegnamento ricevuto da Gesù. Ma che cosa è successo? È successo che gli israeliti hanno confuso l'alleanza con un contratto, e la differenza tra alleanza e contratto è che il contratto comporta delle clausole per cui, se non sono osservate le clausole, può essere tranquillamente strappato e non esistere più. Questo hanno intuito i profeti, in particolare Geremia, come risulta dalla pagina che abbiamo letto questa sera. Ha condotto i profeti a rendersi conto che si stava introducendo nella mentalità dei figli di Israele qualcosa che non corrispondeva all'intenzione originaria di Dio. Hanno quindi interpretato l'alleanza in modo esclusivo, non solo, ma poi hanno anche trasformato nella pratica l'alleanza in un contratto. Allora, nei profeti matura una convinzione nuova. Siccome ciò che è scritto sulle pietre o sulle pergamene o sulla carta può essere di fatto distrutto o trasformando l'alleanza in contratto e evitando totalmente di obbedire alle parole che erano incluse dentro l'alleanza, per cui o si induriva il cuore o ci si estraniava totalmente dall'alleanza, riducendola prima a contratto e poi strappando perfino le clausole del contratto. E nasce l'idea, soprattutto in Geremia, ma anche in Ezechiele, si chiama l'idea nuova dei profeti, che invita tutti i discendenti di Giacobbe, tutti gli israeliti, ad una nuova alleanza. Un'alleanza che non si poteva strappare, un'alleanza che non si poteva cosificare in un contratto, perché quell'alleanza nuova avrebbe permesso di avvertire la presenza di Dio nel cuore stesso dell'uomo. Per cui tutte le 10 parole che prima sembrava che fossero semplicemente scritte sulla pietra, adesso venivano scolpite nel cuore, così che nessuno, grande o piccolo, vecchio o giovane, poteva scusarsi di non possedere nel proprio DNA, nel proprio carattere identitario, queste parole dell'alleanza stabilita con Abramo, ristabilita con Mosè e rinnovata con Davide, con i suoi discendenti. E questa è l'alleanza nuova, l'alleanza impressa nel cuore, così che nessuno più possa dire di poterla ridurre ad un contratto o di poterla ignorare. Tutto questo non significava che Dio stabiliva una seconda alleanza, ma significava il rinnovamento dell'unica alleanza stabilita con Abramo. Un'alleanza, ripeto, che faceva di Abramo la primizia della estensione della benevolenza di Dio attraverso di lui, che l'avrebbe testimonianza a tutte le famiglie della terra. Su questo è insistente soprattutto l'autore della lettera agli Ebrei. Probabilmente non si tratta di un autore soltanto, si tratta probabilmente di un gruppo di ebrei che avevano riconosciuto in Gesù il Messia del Signore, il grande sacerdote della nuova ed eterna alleanza. Per cui in questo testo straordinario sottolineano proprio questo allargamento dell'alleanza a tutti i popoli della terra, attraverso però il sangue del crocifisso Gesù di Nazareth. Dunque, mentre le alleanze di Abramo, di Mosè, di Davide e dei suoi successori passava attraverso il sacrificio cruento degli animali che venivano offerti o resi olocausto di fronte a Dio, in questa seconda realtà che è stata inaugurata da Gesù di Nazareth, della sua crocifissione e resurrezione, il sangue che avrebbe sigillato la nuova alleanza già pensata e profetizzata dai profeti, sarebbe stato proprio il sangue del crocifisso Figlio di Dio e Signore. Per cui non c'era più bisogno di fare sacrifici, dal momento che questo unico sacrificio del Figlio di Dio fatto carne è il sangue che rende efficace al mondo intero la benedizione pensata da Dio per tutti i popoli fin dal tempo di Abramo. Ma questo Gesù di Nazareth, riconosciuto come figlio, il cui sangue diveniva sangue della nuova ed eterna alleanza, ha imparato l'obbedienza. Che cos'è l'obbedienza? Imparò l'obbedienza. E qui sulla parola obbedienza bisogna fermarsi un attimo, perché la parola obbedienza, che anche in latino si traduce come obbedientia, in greco, ma anche in una certa interpretazione più approfondita dell'ebraico, comporta due dimensioni. Una prima dimensione, intesa in greco come ipakoē, indica un rapporto di intimità tra orecchio e parola, ipakuō, akuō è inteso come ascolto ma anche come orecchio, e ipo inteso come sotto, il suono della parola. Questa è l'obbedienza, la ipakoē, che nella riflessione sia di Giovanni sia poi dei teologi che sono succeduti all'interno della storia della Chiesa risale all'intimità del Padre e del Figlio all'interno della Santa Trinità. Così che possiamo dire che il Figlio è colui che ascolta con tale intimità la parola del Padre da essere la parola di vita per il mondo. Fin dalle origini, attraverso di lui sono state fatte tutte le cose, ma sono state fatte tutte le cose perché lui, il Figlio, si è fatto tutt'uno con la volontà del Padre ed è diventato la parola del Padre per la creazione, la redenzione, la salvezza del mondo. Per cui questa dimensione della obbedienza ipakoē ha come punto speculare di riferimento l'intimità che da sempre esiste fra il Padre e il Figlio. Siccome Dio da sempre è Padre, da sempre ha il Figlio, e da sempre la relazione del Padre e del Figlio, o del Figlio e del Padre, manifesta l'intimità dell'amore. Perciò Agostino poteva dire che noi per analogia possiamo parlare del Padre come amante, del Figlio come amato e dello Spirito come amore. Amante, amato, amore manifestano l'obbedienza. Per cui quando noi parliamo di obbedienza e ci riferiamo all'obbedienza teologale, all'obbedienza che può essere espressa dalla ipakoē nella lingua greca, intendiamo riferirci a questo tipo di obbedienza. Non c'è obbedienza senza amore, perché l'amante si riversa nell'amato, l'amato risponde all'amante nell'amore. Allora si ha obbedienza, altrimenti si ha un'altra cosa. E qual è l'altro vocabolo utilizzato anche nel Nuovo Testamento e poi naturalmente spiegato ampiamente dai padri della Chiesa? L'altro vocabolo è ipotagē. Ipotagē viene da ipo, sappiamo che significa sotto, tassein, tassein indica un ordine da stabilire, Ipotassein significa stare sotto l'ordine o sotto un ordine. Si dà dunque per scontato che ci sia una realtà superiore e una realtà inferiore, ma l'ipotaghe non si riferisce all'ipacoè del padre e del figlio, si riferisce piuttosto alla istituzione umana, soprattutto politica o imperiale, che stabilisce una differenza tra chi è suddito e chi è superiore, in modo che il superiore possa tenere sotto di sé il suddito e il suddito risponda all'ordine umano delle cose o all'ordine militare delle cose sottomettendosi mani e piedi al suo padrone, al suo signore. Gesù questo tipo di visione della obbedienza lo stigmatizza quando dice: tra i principi di questa terra, tra i principi del mondo, si parla di obbedienza, ma per sottolineare che c'è uno che comanda e gli altri che eseguono. E spesso può succedere che coloro che hanno il titolo di Kyrios, di Signore nel mondo, kata Kyrieusin, significa che proprio stracomandano sugli altri. Kata Kyrieuo è un verbo molto importante in greco. Quel kata significa proprio un rafforzativo. Spremono i propri sudditi, li sottomettono proprio alla pressione, come si sottomettono alla pressione gli olive per ottenere l'olio. Dunque, ipotaghe richiama l'ipotassei, richiama il katakirieu, e dunque richiama la sottomissione e la visione della società divisa in sudditi e superiori, signori e schiavi. E gli schiavi, come avrebbe definito il termine schiavo addirittura Aristotele, uno dei più grandi filosofi dell'umanità, sono nient'altro che degli strumenti, utensili animati. Solo questo. Gli schiavi non appartengono all'ordine dei signori, dei liberi, come in latino, o della gente, diciamo, del demos della città di Atene, ma sono coloro che sono stati sottomessi abitualmente attraverso una guerra, che hanno perso, che li ha trasformati in sconfitti e quindi schiavi. Che cosa è successo nella storia della Chiesa? Nella storia della Chiesa è successo che certi valori che erano propri della società greco-romana sono passati, senza una rilettura sufficientemente critica, nei comportamenti interni alla comunità della Chiesa. Yves Congar è stato uno dei grandi teologi che durante il Concilio ha messo il dito su questo problema. La chiamata istituzionalizzazione della Chiesa secondo i criteri costantiniani dell'Impero Romano. Per cui tutto ciò che aveva garantito l'ordine all'interno della Societas Romana sono passati spontaneamente, senza che nessuno facesse resistenza, alle istituzioni della Chiesa. Con tanto di elevazione poi di coloro che erano i servi dei servi di Dio all'interno della comunità dei credenti secondo il Vangelo, a livello degli ufficiali dell'Impero Romano. Così i prefetti si ritrovano nei vescovi, così le varie categorie, diciamo, militari o istituzionali o politiche, passavano spontaneamente alle varie funzioni esercitate all'interno della comunità dei credenti. Questa è stata ciò che Yves Congaro ha chiamato proprio questa specie di metamorfosi delle strutture evangeliche indicate da Gesù in strutture politiche o militari. Pochissimi hanno reagito criticamente a questo tipo di passaggio, di trasmutazione o di trasferimento, meglio, soltanto dei monaci. Ecco perché Antonio il Grande, a cui è dedicata la nostra comunità qui di Roma, è stato uno dei pochissimi che ha contestato ciò che poi sarebbe stata chiamata la costantinizzazione della Chiesa, e lo ha fatto in modo preciso, lo ha fatto estraniandosi sempre di più dalle forme istituzionali, andando continuamente all'interiore a deserti. C'è un deserto sempre più solitario, sempre più interiore. E quando parlarono a Costantino di questo cristiano, Costantino gli scrisse una lettera per invitarlo a collaborare. Gli scrisse una lettera all'imperatore. Antonio aveva cominciato ad essere molto conosciuto in tutto l'ambiente dell'impero romano orientale di lingua greca e copta, e gli scrisse una lettera per invitarlo a collaborare, e Antonio non gli degnò neppure di rispondere. Ignorò semplicemente la lettera, perché era preoccupato di vivere integralmente il Vangelo, pensando sia alle comunità descritte negli Atti degli Apostoli, ma pensando anche e soprattutto a essere con Gesù servo dei servi di Dio. Questo non significò che Antonio fosse stato poi apprezzato dall'insieme dei responsabili della comunità cristiana, tutt'altro. L'hanno messo naturalmente dopo sugli altari, l'hanno fatto santo e l'hanno di fatto reso innocuo all'interno della Chiesa. Allora, perché è molto importante capire questo? Perché l'anima greca, qui si chiama anima greca, ma per dire l'anima greco-romana, per dire l'anima dei principi di questo mondo, restano sconcertati di fronte a un annunzio simile identificato con la bella notizia del Vangelo. E il quarto evangelista, Giovanni, che vive all'interno di questo tipo di mondo, se ne fa un problema. E questo problema viene adesso indicato come strada necessaria alla riflessione di tutti i credenti in Cristo. La pagina di oggi, questa del capitolo 12, la prima parte del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, ci apre gli occhi su questo tipo di situazione. Vuol dire che già mentre scriveva Giovanni, quindi siamo alla fine del primo secolo, cominciavano ad apparire certe interferenze di valori mondani che trasformavano l'ipacoè in ipotachè e trasformavano i servizi resi dai responsabili della comunità in occasione di esercizio di potere, e cerca di richiamare ai valori originari presenti nella vita e nell'insegnamento di Gesù. Per cui è legittimo adesso leggere questa pagina immedesimandosi in qualche modo con i greci che vogliono vedere Gesù. Quale Gesù vogliono vedere? Il Gesù di Nazareth, il predicatore ambulante, diciamo, questo uomo dei miracoli? Quale Gesù vogliono vedere? Perché Gesù sta diventando conosciutissimo da tutti. Aveva superato anche i confini del popolo di Israele, perché i proseliti, che erano una specie di ponte tra la cultura greca e la cultura ebraica, ormai facevano parte in qualche modo del popolo degli abitanti di Gerusalemme o di coloro che abitavano in Galilea o nei territori già ellenizzati. Molto sensibili ai valori ebraici, perciò erano proseliti, non erano necessariamente circoncisi, ma avevano molta simpatia nei confronti del popolo di Israele e dei valori del popolo di Israele. Quindi hanno sentito parlare di questo Gesù di Nazareth, che ormai, diciamo, furoreggiava nella mentalità comune, e durante questo ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, che è stato l'unico e l'ultimo ingresso di Gesù a Gerusalemme, veramente significativo, vogliono sapere chi è questo Gesù. E per poter interrogare Gesù passano attraverso Filippo e Andrea, che già nei nomi indicano l'appartenenza ai due mondi. Filippo sapete che era il papà di Alessandro Magno, e Andrea sapete che è un nome greco e significa fortezza, Andrea è la virtù della fortezza. Quindi vuol dire che questi greci si ritrovavano da amici con Filippo e Andrea e perciò approfittano di questa amicizia, probabilmente perché c'era una consonanza anche culturale, per fare la domanda a Gesù. E la risposta di Gesù è scioccante. Gesù non si presta a lasciarsi istituzionalizzare all'interno dei criteri culturali greci, ma li sconvolge, diremmo quasi li capovolge. Signore, vogliamo vedere Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato, e in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. La risposta di Gesù è scioccante. Perché? Perché permette una cosa molto importante. Lui può dire chi è in profondità, in cosa consiste la sua identità, ma sapendo che sta parlando ai greci e sapendo che i greci sono stati istruiti da Platone, e sapendo che nell'insegnamento di Platone la conoscenza si ha soltanto per connaturalità, per syngeneia, Gesù prima ancora di dire chi è, li pone di fronte alla parabola della sua vita, identificandosi con il chicco che è caduto in terra, muore, per poter portare molto frutto, come per dire loro: siete in grado di accettare la connaturalità con questo chicco che muore? Perché se non accettate la connaturalità con questo chicco che muore, non potete assolutamente conoscere la mia identità. Dunque non si tratta di una risposta di tipo logico o di tipo intellettuale o di tipo culturale. È una risposta che utilizza certamente la cultura platonica, ma che pone l'interlocutore di fronte ad un accettare o rifiutare. Accetti di vivere in connaturalità con questo chicco che è caduto in terra e muore, per cui proprio perché muore produce molto frutto, altrimenti non posso dirvi chi sono. È un insegnamento preciso, eh? Preciso. Ecco perché Gesù può far capire anche agli apostoli che stanno ascoltando questa risposta cosa si nascondeva nell'insegnamento di Gesù durante il suo iter per Annus, per Luca, o durante il suo itinerario dalla Galilea alla Giudea. Identificando la glorificazione, quindi la massima manifestazione della doxa, la gloria della doxa, la massima manifestazione della verità nel massimo del nascondimento e dell'umiliazione. Per cui la glorificazione di cui parla Gesù non ha nulla a che vedere con l'apoteosi dell'imperatore romano o con le vittorie di Alessandro Magno che tutti conoscevano, perché erano esattamente l'opposto, il contrario. Un'apoteosi, una glorificazione che di fatto si identificava con lo svuotamento e l'identificazione col seme che muore, con il chicco che è caduto in terra. Muore. Il figlio dell'uomo è questo, ma chi non accetta la connaturalizzazione con il figlio dell'uomo non si può illudere di sapere qual è l'identità di questo Gesù di Nazareth. Gli mancano gli strumenti per poterlo vedere. Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, hanno capacità razionale ma non esercitano il ragionamento. Perché? Perché gli manca la connaturalizzazione, gli manca l'intimità, gli manca l'ipacoè. È una cosa enorme, eh? Guardate che è una cosa davvero enorme. E Giovanni ci sta insegnando questo stasera. E poi prosegue Gesù. Chi ama la propria vita la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Quindi ribadisce ancora. Finché voi siete attaccati alla vostra autosufficienza e non accettate di connaturalizzarvi a colui che si fa chicco che muore in terra, non illudetevi, non potrete assolutamente capire qual è la mia identità. Solo se uno vuole servire e mi segue fin là dove sono io, allora entrerà nella connaturalità, appunto, con il servitore. Dunque la manifestazione adesso della sua identità passa attraverso il servizio. Lo dice in modo molto esplicito: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. E dunque il Padre lo onorerà significa anche che il Padre gli aprirà gli occhi perché possa riconoscersi per connaturalità nel figlio e quindi cominciare a capire l'identità ultima del figlio. Quindi è perfettamente greco nella spiegazione. Utilizza la cultura platonica, l'utilizza per dare un insegnamento. L'unica strada per conoscere l'identità è la sinedria. Se tu ti lasci concrocifiggere con lui, sarai anche corresuscitato con lui e per esperienza finalmente comincerai a capire qual è la sua identità. Naturalmente questo comporterà, e il seguito adesso del discorso, un lasciarsi macerare. proprio come il seme caduto in terra che si lascia macerare, deve morire. E voi greci, voi umani, sareste disposti a lasciarvi macerare, morire, per entrare nella conoscenza vera del Figlio dell'uomo? Questo è l'interrogativo implicito che c'è nel discorso dell'Evangelista. E a questo punto che la rivelazione si fa anche, diciamo, sonora, perché arriva questa specie di tuono chiamato voce dal cielo, che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Torniamo sempre al concetto di gloria inteso da Giovanni. Il Figlio dell'uomo è stato capace di farsi glorificare in questo modo paradossale. Se anche tu ti lasci glorificare in questo modo paradossale, entri nella conoscenza di Lui, nella intimità di Lui, e come il Figlio è intimo col Padre, tu sarai intimo del Figlio e la tua vita sarà una vita di ipakoè, una vita di obbedienza che si coniuga con la intimità. Gesù disse: guardate che questa voce non è venuta per me, è venuta per voi, perché ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ecco, nella rivelazione del seme che marcisce, alla quale sono stati condotti per mano i greci, c'è finalmente anche ciò che loro cercavano. Ma possono trovarlo soltanto con gli occhi della fede. È una cosa bellissima qui che il Gregorio di Nissa direbbe: finalmente hanno ricevuto il dono di vedere nel non vedere, che è un paradosso. Proprio in questo seme che marcisce, al quale tu sei invitato a collaborare in modo connaturale, finalmente vedi nel non vedere. E vedere nel non vedere è la fede. Ed è questa fede che distrugge le presunzioni del mondo. Perché le presunzioni del mondo non si fondano sulla ipakoè, ma sulla ipotachè. Ma con la proposta e con la rivelazione che viene da Gesù, con la parola glorificazione capovolta rispetto ai criteri umani, il principe di questo mondo che si costruisce solo sul potere, sugli applausi, sul successo, su avere la maggioranza per poter poi manovrare la comunità come penso io che sia il meglio, l'esercizio del potere. Potere è terribile, ed è proprio questo che viene adesso segnato a dito. Adesso arriva la sconfitta del principe di questo mondo, che vuol dire che se non c'è questa compartecipazione al seme che marcisce, il principe di questo mondo ha le sue vittorie che si possono inserire anche nella Chiesa, naturalmente, no? Il carrierismo è parte di questo tipo di vittoria. Nelle comunità, diciamo, io ho la maggioranza con me e faccio quello che voglio, o costringo quello, o convinco quell'altro. E beh, questo è di giochi del mondo. Davvero vogliamo accettare una Chiesa o una comunità che si regoli secondo i principi del mondo? E pretendono di avere ragione questa gente, diciamo: ma io lo faccio per il bene, lo faccio per la verità, lo faccio per la giustizia, lo faccio per far fiorire la comunità, e intanto sottoponi gli altri con la ipotachè, fraintesa come ipakoè. La parola obbedienza in italiano purtroppo si presta a questa ambiguità, ma è di questo che si tratta. Invece la bella notizia che viene fuori dal Vangelo di oggi è proprio questa: adesso il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Non vi ludete, anche se vi sembra di vincere. Se il vostro desiderio è davvero il desiderio di essere attirati da Lui, Lui vi attirerà attraverso la croce. Per cui anche se hai delle responsabilità, sei servo dei servi, sotto i servi in questo senso. Quindi è una specie di ritorno, non ai criteri, ma capovolti, secondo le indicazioni del Vangelo. E diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. E siamo davvero invitati adesso a entrare nei giorni cosiddetti di passione, con questa domenica quinta di Quaresimo, che una volta si chiamava prima domenica di passione, cercando di interiorizzare questo insegnamento, senza connaturalità, senza syngenēia, come dicevano i greci, senza questa scelta di partecipare alla croce di Cristo. È inutile che ci definiamo teologi o chissà quali grandi intellettuali o grandi realizzatori di cose grandi della Chiesa. Non serve assolutamente a nulla. Quando sarò innalzato da terra, attrarrò tutti coloro che si lasciano ovviamente rivelare questa verità a stare insieme con me. E allora sì, finalmente conosceranno chi sono io. Quel io sono. Nel Vangelo di Giovanni questo io sono, con l'io che è messo prima e non dopo, noi italiani lo mettiamo rovesciato, c'è un richiamo a quel famoso io sono del rovetto ardente di Mosè, che vide nel non vedere e accettò di proseguire in questa paradossale visione che sembrava una non visione per realizzare il progetto di Dio.
Io mi soffermo su due piccole, vorrei soffermarmi su questa immagine del seme e poi sul monologo di Gesù, partendo da quello che anche Innocenzo diceva, cioè io vedevo che c'è un desiderio dei greci, desiderano di vedere, no? E sappiamo che il vedere in Giovanni è il conoscere, come si diceva adesso anche della cultura greca, desiderano conoscere Gesù, e vedo che appunto tutti questi che salgono per il culto, che sono simpatizzanti, potremmo dire, in questa festa, in questo centro, Gerusalemme, ecco, vedo come tanti anche oggi proprio, no, cercano di conoscere, desiderano vedere a loro modo. E questo andare attraverso Filippo e poi Andrea e poi raggiungere Gesù, è Gesù che prende consapevolezza proprio da questo essere oggetto di questa conoscenza, di questo interesse da parte di tutti e soprattutto dei pagani greci. E mi piace perché Gesù coglie che è venuta la sua ora, mentre a Cana di Galilea, cioè a Cana, nelle nozze di Cana, non è ancora giunta la mia ora. In certe occasioni Gesù diceva non è giunta l'ora. Qui invece, ecco, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. E l'immagine che lui dona a noi, che è un'immagine molto bella, beh, tutti conosciamo, no, questo romanzo di Il seme sotto la neve, per esempio, no? Questo aspetto del seme gettato a terra, il contadino, il seme che che glorifica se stesso proprio dando vita, dando nutrimento, dando pane, questa è la gloria del seme, dando vita, fecondità, e bellezza nelle messi, per esempio, che già biondeggiano. Vedevo che Gesù invece fa riferimento, ecco, lui vuole gratificare questo desiderio, questa attesa, proprio con questa immagine, che da una parte è un'immagine, secondo me, molto umile, ma anche molto potente, e che rivela in Gesù, perché i sinottici per esempio non ce l'hanno, se non nella parabola del seminatore, ma qui invece Gesù è il seme, e che rivela invece anche questo entrare dentro l'oscurità della terra, come nell'immagine di Giovanni, cioè questa luce che entra in queste tenebre, questa gloria che comincia a manifestarsi proprio nella croce, nell'accogliere, perché il seme che entra nella terra, oltre al buio, ha anche l'aggressività della terra stessa, che lo, appunto, Gesù dice, sono belli questi se, perché dicono il tempo, il quando, ma anche il come, che è il libero. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, e quindi questo se non è qualcosa che è obbligato, ma è l'accoglienza dell'ora di Gesù. È lui che deve rispondere a questo, se in un modo, se in un altro. E quindi potremmo dire è una possibilità per Gesù. E lui vede in fondo che questa ora è ormai giunta per lui. E vedevo questi due aspetti, da una parte il desiderio, perché in questo monologo, in questo dialogo interiore di Gesù, nei sinottici, nella passione, abbiamo piuttosto il cercare la volontà del Padre, no? Come un dibattimento tra la volontà del Padre e la mia volontà, se è possibile, no? Non la mia ma la tua, insomma, questo. Invece qui mi sembra che sia un combattimento tra sé e sé, ed è bello questo dialogo che Gesù fa subito dopo l'immagine del seme. Adesso l'anima mia è turbata, e qui quello che Innocenzo diceva sulla lettera agli ebrei, con questi forti grida, lacrime, eccetera, preghiera, questo turbamento, perché da una parte è un desiderio che Gesù ha di entrare, di essere questo seme, accogliere questo sé, no, che deve, e dall'altra parte però c'è un'angoscia dell'essere aggredito, è una morte violenta quella che sta affrontando Gesù. E quindi questo turbamento, e lui si interroga e si dice: che cosa dirò? Come mi esprimo? Che cosa dico? Che cosa penso? Che cosa? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Allora, Padre, glorifica il tuo nome. E allora qui viene la voce dal cielo che dice: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò, ed è ciò che la risposta che Gesù sente in sé, questo glorificare, che poi appunto è questo essere innalzato. E qui vedevo che Gesù, dopo questo suo travaglio interiore, sta nel Padre, in questa risposta del Padre, in questa glorificazione, e vedevo che qui la via, la vita del seme, si fa anche via, cioè potremmo dire che il seme contiene appunto la vita, porta la vita, ma è anche la via per arrivare a questa vita. In che senso? Dove? Appunto, la via è proprio il Padre. Questa garanzia, ecco, mi sembra che il desiderio di Gesù e anche l'angoscia che lui vive trovano come riposo su questa risposta del Padre, su questo E quindi la gloria, appunto come si diceva, è proprio questo attirare tutti, cioè questa capacità, un piccolo seme, una piccola vita, perché in fondo quella di Gesù, ma che attira a sé tutti nella vita che è vita in pienezza e che quindi ha questa attrazione, questa capacità di donare veramente vita a tutti. Ecco, credo che mi vedevo che come la prima lettura, quando qui si dice che tutti conosceranno il Signore, non dovranno più istruirsi l'uno l'altro dicendo conoscete perché tutti mi conosceranno, ecco, c'è questa conoscenza dal di dentro, da questo essere attirati, questo essere scritti attraverso questo dono, attraverso il macerare appunto del seme, ma che è un darsi libero di Gesù. Ecco, lì si scrive veramente anche la nostra libertà. Credo che questa immagine del seme è un'immagine che oggi, sì, anche per noi può essere molto, molto propizia. Oggi, in modo particolare nella testimonianza di tanti cristiani, sembra che la loro vita venga falciata dalla guerra, dalla violenza. Ecco, l'immagine del seme è questo entrare dentro questa prospettiva di salvezza, no? Perché la vita non è tolta in senso violentemente dagli altri, ma è consegnata alla volontà del Padre. Quindi mi sembra che oggi possa essere molto, e per ciascuno, pensavo anche che per ciascuno viene quest'ora in cui dovremmo dire, ecco, come il seme, lasciarsi andare, affidare, no? Come il seme, perché volendo o no, ma tutti incontreremo, violentemente o no, ma tutti saremo confrontati con la morte. È un insegnamento profondo, ecco, Gesù sta alla fine della sua missione e della sua vita e la apre proprio in modo così, così bello, mi sembra, per Giovanni, proprio con questa piccola immagine del seme, ci rivela qualcosa di profondo, come si diceva anche prima.
Ma a me mi viene in mente, sentendo Innocenzo, anche la voce di Innocenzo.
Sì, sì, no? Certo.
Questa domanda dei greci, a cui risponde Gesù in questa maniera, non partiamo con il seme che muore e voi dovete essere connaturali. Non so che cosa abbiano pensato i greci, ma come i greci penso anche a tutti i gentili. Penso anche a noi. Cioè, la risposta qual è? Non lo so, però è che effettivamente quando Cristo viene innalzato sulla croce, tutti guardano a Lui, tutti guardano a Lui e tutti, anche quelli che lo avevano condannato in qualche modo, hanno gli occhi che si aprono, si diceva l'altra volta, questi occhi che si svelano, che sono svelati dalla presenza di Dio. Io credo che, come dire, il passo che noi dobbiamo fare, quello di morire con Lui, viene comunque facilitato poi dopo, in realtà, dalla visione di Cristo e anche dallo spirito che Lui emana, cioè questa grazia che Lui ci dà, che è l'amore, lo spirito che è amore e che ci fa fare questo passo. Non siamo noi che facciamo il passo, in un senso. Credo che sia per l'uomo sempre molto difficile fare il passo, ma credo invece che sia Gesù che si avvicina a noi con questa missione dello Spirito, con questo amore che ci dona. In qualche modo anche consolante, perché è vero che all'uomo rimane la libertà, ma qual è la libertà dell'uomo? È la libertà di non avere pregiudizio, se mi permetto, di non avere pregiudizio nei confronti dell'amore di Dio, almeno in questa epoca, cioè lasciarsi abbracciare da questa esperienza e dire sì. Però essendo un passo che stranamente io vedo non tanto fatto dall'uomo, quanto di nuovo fatto da Gesù, Gesù sulla croce.
Alza la voce.
Sì, ci sono due cose che mi hanno colpito, diciamo, in questa lezione. La prima è appunto questo: vogliamo conoscere Gesù. E ho pensato anche a questo problema della conoscenza legata all'intimità, di cui ti dicevamo. Perché più avanti, nelle ore drammatiche della passione, ritorna questo discorso della conoscenza, della connaturalità, perché Filippo mostraci il Padre e noi ti crederemo. E Gesù dice: da tanti anni sei con me e ancora mi fai questa domanda, cioè ancora non hai capito che io sono del Padre. Allora, di fronte a questo mi viene in mente, e questo io lo leggo anche con un discorso che Padre Innocenzo ha fatto sul discorso della struttura della Chiesa. Cioè, io penso che noi, ma anche io spesso, i cristiani sono quasi più preoccupati di farsi trovare irreprensibili, un po' a posto, diciamo. Sì, vabbè, insomma, siamo un po' difettosi, qualche peccatuccio ce l'abbiamo un po' tutti, però in fondo non troppo male, piuttosto che conoscere il Padre. E allora credo che la lezione, ma anche questi giorni della passione, sono l'occasione invece per entrare in questa intimità con Gesù. Cioè, innanzitutto smetterla anche di sentirsi, di avere anche la preoccupazione di farsi sentire a posto, ma farsi dire dalla parola di Dio quello che non vale la nostra vita. E io penso che l'obbedienza sia un po' questo, cioè smetterla di fare resistenza e farsi dire che cosa nella propria vita va cambiato, piuttosto che farsi trovare un po' a posto, diciamo. E, però io questo lo leggo anche con un discorso, giustamente lei ha citato Padre Congato, a me mi è sempre piaciuto questa sua opera, diciamo, questa sua opera che è considerata una delle più grandi, vero, e falsa riforma della Chiesa, quando lui dice che in fondo per tanti secoli si è riflettuto più sulla struttura della Chiesa che non sulla essenza. E questo a me ha sempre colpito, perché io ho anche pensato, la Chiesa, noi sulla Chiesa possiamo dire che ci sono stati tanti errori, tante cose che non sono andate bene, tante deviazioni. Però in fondo, e lui lo dice perché poi fa un excursus, diciamo, della storia della Chiesa, però in fondo è un pochino come un corpo che ha delle ossa e la carne sbaglia, però è questa Chiesa ci ha trasmesso un Vangelo da 2000 anni e quindi anche colpisce la tenerezza con cui Congato, ad esempio, dice: sì, va bene, d'accordo, noi dobbiamo criticare la Chiesa per migliorarlo, ma sempre con amore. Tant'è vero che lui contrappone Lutero ad Erasmo, ad esempio. E, però perché io dico questo e lo metto in relazione? Perché effettivamente c'è stato sempre un pochino il problema di essere cristiani nel senso di essere un apposto, cioè un moralismo, diciamo, verso questo. Cioè, in fondo i cristiani sono quelli che, sì, vabbè, fanno un sacco di cose, però sono sempre un pochino meglio, perché comunque sia, siamo sempre cristiani, quindi poi alla fine qualcosa c'è giusta, insomma, lo mettiamo un po' a posto. E questo ha dato vita anche a un certo clericalismo. Il clericalismo non è solo un problema dei preti, purtroppo il clericalismo invece è molto presente tra i laici, perché i laici forse sono i primi ad essere clericale, aveva una mentalità clericale spesso all'interno. E quindi questo Vangelo di oggi a me è piaciuto molto. È piaciuto molto perché mi riporta, diciamo, a una dimensione di conoscenza, sapendo che forse la mia fede ha bisogno di conoscenza, cioè di intimità, più che di capire quello che va fatto bene o male, come comportarsi, cioè non è una regola di comportamento, ma è veramente un'intimità con il Padre. E per questo che mi è venuto in mente l'improprio che Gesù fa a Filippo: da tanti anni sei con me e ancora mi chiedi, mostraci il Padre. Ma non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre? Chi è entrato, cioè chi è entrato in intimità con me, chi è stato con l'orecchio attento a me, ha conosciuto il Padre. Ma forse questo orecchio non era così attento.
Grazie. Sentiamo.
La parola obbedienza mi ha dato sempre un po' fastidio. Sarà tipo un po' una testa, forse lo ero in gioventù una testa, però a me la parola obbedienza non piace. Secondo me non si tratta di obbedienza, che mi sembra una cosa, effettivamente in italiano c'è solo questa parola, quindi dà un'idea di coercizione, ubbidisco e zitto, una cosa militaresca. Io invece direi, più che obbedienza, direi collaborazione. Cioè se io riconosco che Gesù è vero Dio, vero uomo, il figlio di Dio, riconosco che il suo progetto è quello valido e quindi mi metto al suo fianco, alla sua sequela e faccio quello che vuole lui, ma non perché lui me lo comanda, ma perché io aderisco a questo progetto perché ci credo. Penso che il suo modo di rapportarsi agli altri, al mondo, eccetera, è quello giusto e per questo lo faccio, non perché devo ubbidire, ma perché riconosco che il suo progetto è valido. Quindi non sono un cliente, sono un collaboratore e in questo senso quindi esercito la mia libertà. Potrei collaborare o non collaborare. La mia libertà sta proprio nell'aderire al suo progetto e quindi alla realizzazione del regno di Dio sulla terra. Più che obbedienza io parlerei di collaborazione, parlerei di essere un... Ecco, per questo un seguace. Facciamo uno staff, No? Siamo tutti quanti qui per lavorare per un progetto che riteniamo valido. Ma come un team di collaboratori che devono lavorare tutti insieme perché si realizza qualche cosa di più bello e di più grande, più che obbedienza che mi sembra una cosa molto passiva, molto diciamo, ma obbedienza mi dice sì, in questo senso no, mi sembra più adatto come la parola amore, è una parola troppo abusata, a me ha perso significato, ma invece credere in quella persona, quindi aderire a quello che quella persona dice, fa perché poi fa. Anche se per questo devo rinunciare ai miei progetti, ecco perché devo rinunciare alla mia vita, al mio progetto che mi porterebbe di qua, e invece no, lo lascio, quindi muoio a me stesso e ai miei progetti, per seguire il progetto di Dio che è più bello, più grande e soprattutto più valido e più vero. In questo senso.
Sentiamo, padre Noel.
No, volevo collegarmi con quello che lei diceva, no? Cioè, io questo Vangelo mi piace perché Andrea entrò veramente in contatto con Gesù primo, poi trascinò anche Pietro, il fratello. E nella cosa della trasfigurazione Gesù si porta solo i tre, Andrea no. Perciò all'inizio c'è sempre un intermediario, porta il fratello, poi si ritira indietro, la scena diventa tutto di dietro. E qua ad esempio questi greci che si avvicinano a Filippo perché vedono in Filippo dei tratti comuni a loro, però Filippo non va da solo da Gesù, si avvicina ad Andrea come se fosse una collaborazione tra tutti e due e si presentano a Gesù. E mi stupisce anche la risposta che dà Gesù a tutti loro, non solo ai greci ma anche a loro, cioè questa risposta che parla di gloria, ma io mi sono chiesto ma di quale gloria? Cioè la gloria legata alla morte, alla crocifissione, per cui quasi per invitarli a dire se volete seguirmi la strada è questa, io la sto battendo, voi anche dovete seguire le mie ordini, cioè di portare anche la vostra croce. Perciò per me Andrea è sempre stata l'intermediario, entra in scena, esce quella che troviamo adesso qua alla fine della vita.
Laura, cosa volevi dire?
Io un po' sono partita un po' dalla prima lettura, perché queste parole del profeta Geremia vengono in un momento di grande debolezza del popolo di Israele, in un momento in cui il popolo è lontano dal suo paese, è lontano dal Tempio, non ha il Tempio. E questa debolezza mi sembra un po' una chiave di volta della tenerezza con cui il Signore riprende questo suo popolo, che pure aveva già rotto l'alleanza. E allora penso appunto a Gesù come la sua fiducia estrema nel Padre, nel tempo in cui si rende conto che è vicino il momento della sua morte, della sua estrema debolezza. E allora penso un po' quanto, diciamo, tante volte in noi c'è, da una parte vorremmo rifiutare la debolezza ed essere più forti, dall'altra non sappiamo accettare del tutto, non sappiamo accettare di essere deboli ma accompagnati, deboli ma presi nella mano del Signore. E allora questo, come diceva anche Madre Michela, diceva in fondo noi ci confronteremo tutti con la morte, e anche spesso durante la vita, sia nella nostra vita, nelle persone che ci stanno vicine, ma anche in quello che succede in questo tempo, ci confrontiamo tanto con la morte. E allora anche accettare di lasciarsi prendere così come siamo dal Signore, per non solo per noi, ma accettare di essere tramutati in qualcosa come questo seme che muore proprio nella debolezza, e proprio nella debolezza essere anche per altri, perché a volte uno pensa, io sì, sono per altri quando sono buono, forte, faccio qualche cosa di importante, ma la verità è che il Signore prende questo popolo debole di Israele nel momento della sua maggiore debolezza e scrive la sua alleanza nel loro e nel nostro cuore. E quindi anche vorrei pregare il Signore di non aver paura di questa via con Lui, ma di potermi affidare anche a questa via, sapendo che, come dicevi anche tu, Innocenzo, è una via che vuole sempre includere, che parte anche da una persona, parte da Abramo, da Mosè, e effettivamente anche molte figure della Bibbia che noi incontriamo, che sono un po' i padri anche del popolo di Israele, sono figure anche molto umane, diciamo, nel loro non essere perfette, non essere. Facevo anche una piccola riflessione sul Salmo, su queste parole di Davide. In fondo Davide, appunto, quando dice nell'intestazione del Salmo che compone questo Salmo, quando il profeta Natan fu appunto era andato per improverarlo, diciamo, di aver fatto uccidere Uria. E quello che lui chiede, però appunto Davide, nonostante questo suo grande peccato, rimane una grande figura proprio nel suo legame sempre con il Signore, in qualsiasi condizione, quando era perseguitato e anche quando poi è divenuto lui stesso, diciamo, un persecutore in qualche modo.
Sentiamo.
Io mi abbraccio a quello che ha detto la signora, perché io sono una disobbediente. Allora obbedisci, che è una cosa che non mi piace.
Hai obbedito troppo?
E purtroppo sì, perché prima ci facevano obbedire e basta, le spiegazioni non c'erano, quindi poi la rivalsa è che uno non ascolta più, o quantomeno dico sì quando sono convinta, altrimenti rispondo. Io Gesù lo seguo perché lo amo, io lo sento, io mi affido, io vado dietro lui perché non c'è una parola che non è bella, anche quando la sento dura. Se poi ci torno dentro di me dopo in un secondo momento, sento che non sono quelle le cose che voleva dire Gesù, ma ne voleva altre. Io gli vado dietro molto volentieri. Io posso dire proprio come testimonianza, se no che non ho dormito perché ho un problema da risolvere, ed ero molto arrabbiata con lui. Ero molto arrabbiata, fino a che non gli ho detto, e basta, non è possibile, e tu lo Spirito Santo, mi sono addormentata e stamattina mi sono alzata. Io ho un rapporto diretto con lui perché lo sento mio padre. E in quanto padre, io ci discuto.
Giusto.
L'obbedienza a mio padre a suo tempo quando siete pazzi. E da adulta il mio sì è di essere libero. Quando non posso dire, quando ci sono situazioni in cui non puoi dire il tuo pensiero, mi caccia.
Altri che vogliono parlare? Che la discariamo al tempo del Salmo. Chi è che vuole?
Io riflettevo su quelle chi credo che cade in terra. Siccome noi nella comunità ultimamente riflettiamo sul tema di umiltà, secondo la regola, pensavo che quel cadere in terra è come cadere nell'umiltà. Immergersi nell'umiltà, affidarsi all'umiltà per morire, con la morte che però è vivificante, una morte che permette la trasformazione e la crescita per non rimanere il chicco per tutta la vita. E così si può vedere Gesù, perché si è proprio là dove lui è, nella kenosi. Quando padre Innocenzo chiedevano quale Gesù vogliono vedere, e anche si può dire quale Gesù vogliono conoscere, per me era proprio quella domanda, se voglio vedere, se voglio conoscere quello Gesù della kenosi, perché se non si muore si rimane solo, ma nella solitudine è molto dolorosa, molto sterile. Solitudine che è egocentrismo, una vita in cui non si è dono per gli altri, perché servire non è fare tante cose, ma proprio essere dono. Questa solitudine così sterile è quello senza Gesù.
Sì, sono molto velocemente. No, appunto questo momento arriva in un momento, tanti l'hanno già sottolineato, che per Gesù è anche drammatico, un momento di accelerazione, ma vale la pena forse anche di ricordare, c'è stata l'unzione a Betania e l'obiezione di Giuda, e poi l'ingresso a Gerusalemme, comunque un momento in cui Gesù viene profondamente messo in gioco, messo in discussione. E allora qui il discorso dell'obbedienza è appunto, perché l'obbedienza che forse per riuscire a trovare una soluzione potremmo, diciamo, buttare via l'ubbidienza con la U, che è quella dei bambini e dei militari, mentre l'obbedienza, ob a udire, quindi accostare il proprio orecchio a chi parla per amore, allora questo ci aiuta. Infatti secondo me il vero problema è che c'è un modo di obbedire che appunto l'ipotalea, che è obbedire perché le cose vadano bene poi alla fin fine, perché l'obbedienza militare è questo, cioè io obbedisco e quindi non avrò colpa di chi mi ha fatto fare qualcosa. Ma in verità questo obbedire, anche quando si traveste da umiltà, è appunto l'amare la propria vita, è proprio quell'amare la propria vita di cui Gesù parla che invece la fa perdere, perché è un volerla conservare, un volerla surgelare nell'eseguire qualche cosa detto da altri. Ma in realtà chi ama la propria vita così la perde, perché la espone a pericoli di cui non si rende conto, cioè al pericolo di fare anche del male, anche molto male, e la storia ce lo insegna, l'obbedienza, che cosa ha significato anche nel XX secolo. Mentre in realtà chi la mette in gioco, la propria vita, in questa obbedienza collaborativa, in questo volere che la volontà del Padre sia la mia, trova la strada per la vita senza fine, anche nonostante lo smarrimento, perché poi Gesù si trova in un momento di smarrimento estremo, anche Madre Michela lo diceva, e la lettera agli Ebrei sottolinea questa consapevolezza che Gesù è sacerdote ma vittima, però nel suo pieno abbandono alla volontà del Padre, e l'abbandono è una cosa diversa dall'obbedienza militare, è il desiderio di essere un tutt'uno. Gesù trova, non è liberato dalla morte, e neanche noi lo saremo, ma è liberato dal terrore paralizzante della morte. E il terrore paralizzante della morte rende pesanti, mentre in realtà, era molto bello quello che diceva Chiara prima, Dio prende l'iniziativa, ed è vero, infatti appunto diceva Geremia, li presi per mano, e dice Gesù, attirerò tutti a me. È lui che prende l'iniziativa, ma per essere attirati, come da una calamita proprio, bisogna essere alleggeriti dal peso appunto dell'essere così pesanti, e invece essere liberati appunto dal terrore paralizzante. Tutto qui.
Mentre Antonio parlava mi è venuta in mente, no? Questa gloria che è bellissima, no? Sono vedendo la nostra realtà, la nostra società, il nostro mondo, mi è venuta in mente la immagine di questa presenza di Gesù tra noi. Dove si trovava? Non era in mezzo ai banchetti, in mezzo ai grandi, come servizio, come missione. È stato, senz'altro, ma la sua missione è un'altra. E è interessante vedere che è proprio lì che lui, il Padre, lo confermano nella sua gloria, nel suo servizio, in mezzo le persone che tante volte umanamente affastiamo di noi, non vogliamo essere vicini ai lebrosi, ai peccatori. Ecco la gloria di Dio, il suo servizio, completamente contrario alla gloria del mondo, che non cerca collaborazione, obbedienza, qualunque parola che possiamo manifestare, perché non c'è chi glorifichi qualcuno che cerca la gloria di questo mondo, perché ognuno vuole essere padrone, Dio di se stesso, basta se stesso. Ecco perché non troveremo mai la pace, perché chi è la pace? Non è un concetto. Cos'è la felicità? Non è un concetto. Ecco, la gloria di Dio è saper servire, è saper donarsi, è saper morire. E abbiamo tanta paura della morte. Oggi, sentendo la registrazione di un prete che parlava, no? Diceva, ma noi cristiani non dobbiamo mai avere paura della morte. Come mai? Siamo cristiani. È una sfida per tutti noi, senz'altro. E come Innocenzo diceva, senza la fede, chi non è altre cose, se non si mettersi o mettersi a servire, non possiamo mai fare unità con la Trinità. Ma non perché non capiamo. L'invito è fatto a tutti ogni giorno, che lo Spirito del Signore ci aiuti veramente, come diceva Antonio, ad avere questo coraggio di veramente mettersi a sequela di Cristo, perché è così, inondarsi della sua parola, del suo stile di vita, del suo amore.
Arriviamo alla conclusione, perché siamo andati anche oltre. Ecco, preghiamo insieme che il Signore ci dia e crei in noi un cuore puro, un cuore capace di riceverlo, un cuore che sappia glorificarlo.
crea in me, o Dio, un cuore puro.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Preghiamo. O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, dona a noi che nelle prove della vita partecipiamo alla sua passione la fecondità del seme che muore per essere un giorno accolti come messe buona nella tua casa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Prendete i programmi della settimana.